vi preoccupate, ascoltatrici e ascoltatori, siamo qui, Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici di Seconda Visione. Siamo qua come ogni martedì dalle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna su 96.250 e 94.7 MHz per introdurvi nel mondo della settima arte a modo nostro. Il settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali è qui per voi. È qui per voi, accanto a me è anche un uomo la cui bellezza sfavillante lo fa credere in TV, e infatti lui si muove come se fosse davanti a una telecamera, Tommaso l'anziano Simili.
Buonasera, buonasera caro amico Francesco. Io sto salutando con la mano.
Sì, sì, ma io ve lo giuro che è così.
Gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici. Purtroppo, quando avremo una webcam, questa cosa si vedrà, ma purtroppo al momento. E tra l'altro anche la mia idea di format, di fare una sfilata in radio, non ha attecchito,
ma perché, sai perché, Tommy? Perché sì. Tu sei avanti rispetto ai tempi, cioè tu sei avanti.
Sono le medicine, sono comunque le medicine,
quello.
Sono le pastiglie. E comunque, caro amico Francesco, un saluto a te e spariamo, guarda, togliamocelo subito.
Un saluto.
Come togliamocelo subito? Cos'è questa?
Ascoltatrici.
Ma cos'è?
Un saluto,
no, ma perché?
A tutte le
abbonate. Ma così? No.
Un saluto a tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate. Un saluto a tutte le abbonate.
Ma con
che
questa
vabbè,
incuria.
Fatto bene.
Cos'è successo?
No, così era per cambiare un po'.
Ah, ho capito. No, pensavo fossero sempre le pillole.
No,
scriveteci scriveteci mandando una mail a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure un sms al 348-76-49289 oppure andate sulla pagina Facebook di Seconda Visione e fate i vostri porci comodi.
Allora, tutti questi contatti sono per comunicare con noi, per commentare i film di cui parleremo stasera, ma anche purtroppo per votare. Per votare, caro amico Francesco, votare cosa? Forse per caso votare per uno dei 5 candidati delle primarie?
No, Tommaso, non credo che sia votare per uno dei 5 candidati delle primarie.
Forse per caso votare uno dei 25 candidati delle altre primarie?
No, Tommaso, non credo che si parli di candidati di primarie. Qua si parla di...
Dammi solo un minuto, la rubrica più sexy di Seconda Visione, nonché di tutta Radio Città del Capo, è vero? Noi dovremmo riuscire a portarvi all'apice del piacere in 60 secondi da qua.
Comunque io sono già barzotto.
No,
guarda, sinceramente funziona perché io sono già barzotto e non dovrei esserlo. Non dovrei esserlo.
No, non dovresti esserlo anche rispetto alla tua cartella clinica che proprio dà il nulla là sotto.
Sono
ma...
sempre le pastiglie, sono
certo.
Sempre le pastiglie.
Seconda Visione, tanta gioia.
E tanta giovialità. E tanti cotillona anche, perché no?
Parliamo di due film oggi, Il sospetto e La sposa promessa.
Belli, leggeri,
E poi vi insuffliamo un trailer che fa male persino a noi. Una grande puntata,
è
insomma.
È più leggero il trailer degli altri film,
Mamma mia.
Attenzione.
Pronti, se avete visto questi film ci fa davvero piacere sapere che cosa ne pensate, mandate mail, mandate sms, ma noi adesso iniziamo a parlare dell'ultimo film di Thomas Vinterberg.
Fammi un po' più l'accento dello Jutland.
Aspetta, Thomas Vinterberg?
Ciao, sono Francesco Locale.
Che faccio l'accento dello Utah?
L'accento dello Jutland.
Ah, dello Jutland.
Jutland è la penisola.
Sì, 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 sì.
No, perché seria Odense invece, sai dove è nato Christian Andersen, ma quella è un'altra storia.
È tutta un'altra storia. Storia che raccontano in Il sospetto riguarda un sospetto caso di pedofilia.
Pedofilo uscì di casa, ma quel mattino faceva brutto, nuvole basse.
Se la vede brutta anche il protagonista dell'ultimo film, appunto, di Thomas Vinterberg, che in...
Non si chiama Il pedofilo di cognome.
No, non si chiama
forse
Il pedofilo.
Forse in danese.
Ma non credo. Però è interessante parlare della lingua del film, perché il titolo originale è La caccia, un titolo che si...
Jagden.
Grazie.
Questo è l'accento invece di Copenaghen.
Hai visto?
Sì,
come sei bravo.
Si dice Copenaghen, ricordiamolo.
Certo, certo.
Mi sembra un po' gabunato.
A Gabunaven. Allora, dicevamo, in originale La caccia è un titolo che si addice molto di più alla storia raccontata da Vinterberg, anche scritta da Vinterberg. Un aiutante di un asilo, una figura tra, insomma, il maestro e l'assistente, interpretato da Mads Mikkelsen.
Che figo.
Che possiamo vince già il anticipare. Premio come miglior attore a Cannes.
E anche come figo vincerà.
Anche come figo, chi lo sa, questo lo sapremo soltanto a giugno. Vive in un piccolo paese della Danimarca, si è trasferito lì dopo un divorzio disastroso e ha trovato lavoro appunto in questo asilo. Ha 42 anni, un figlio che vive con la madre, ma vive infelicemente con la madre, una vita distrutta, allietata soltanto da una cagnetta, però dai suoi amici, perché va nel paesino in cui presumiamo abbia vissuto, comunque un paesino legato ai suoi ricordi, al suo passato, per cui ci sono degli amici. A un certo punto, proprio nella famiglia del suo migliore amico, la figlia piccola dice che è stata esposta alla visione degli organi genitali di Lucas, cosa che lo spettatore sa che non è vera, ma che non impedirà lo scatenarsi di una sorta di caccia alla strega e di progressivo isolamento sociale del nostro protagonista. Un film drammatico, nel vero senso del termine, perché... ci si trova empaticamente subito addosso a Lucas. Vinterberg, Tommy, non stacca praticamente mai la macchina da presa e non ha alcun timore a focalizzare tutto il punto di vista su di lui.
Come ci ha un po' abituati,
esatto,
in altri suoi film.
Esatto, quindi insomma anche questo è già una mossa... cioè mi sembra molto programmatico questo film, no? Nel prendere direttamente questo punto di vista subito e di fare poi del nostro Lucas poi l'animale braccato.
Sì, è un punto di vista che tra l'altro evidenzia come il tema del film su cui ruota tutto non è tanto la pedofilia, per il fatto stesso che il personaggio lo vediamo da subito innocente. In realtà la pedofilia è la cartina al tornasole, è il mezzo attraverso il quale scoperchiare il velo di ipocrisia di una piccola comunità che fa di queste voci o presunte accuse un mezzo per riversare sul povero protagonista una violenza devastante. Quindi non aspettatevi un discorso, o almeno principalmente un discorso sulla pedofilia, cos'è il pedofilo, ma è un discorso un po' più ampio, proprio sulla violenza che si può scatenare dietro anche la piccolissima comunità.
Una violenza che non segue nessun percorso parallelo a un percorso giudiziario e di
indagine. No, ma infatti noi ne sappiamo poco, come del resto il protagonista, che non viene messo a capo di tutta la vicenda, non gli viene detto realmente di cosa è accusato. Noi brancoliamo un po' nel buio attraverso queste accuse e in questo il film di Vinterberg si avvicina molto. Io lo definirei molto hitchcockiano, ovvero l'innocente accusato ingiustamente, dai ladro, i vari intrighi internazionali per dire, o anche addirittura, e nel senso a livello di influsso c'è il Fritz Lang di Furia, Sono innocente, comunque dove c'è una persona sulla carta innocente che viene accusata ingiustamente, come riuscirà e se riuscirà a uscirne.
E c'è il titolo La caccia che fa da contrappunto al film, perché il film si apre con una battuta di caccia e si chiude con una battuta di caccia che allo stesso tempo è un rito di iniziazione per il giovane figlio di Lucas.
E tra l'altro lo avvicina al cacciatore di Cimino.
E infatti, io volevo sapere questo, tra l'altro, secondo te quanto Vinterberg parla della società danese e quanto della nostra società? Perché io devo dirti la verità, mi sento piuttosto distante, non personalmente, ma anche in quanto, non lo so, europeo del sud, vogliamo dire così,
sì,
rispetto a questi riti, a questa sorta di famiglia allargata, no, perché poi in realtà è tipica anche dell'Europa,
ma guarda,
del sud, però...
Ti dico, io ho visto, tra i vari temi toccati, c'è anche un grande, una grande critica, se vogliamo, alla virilità. È un film che va giù pesante sul concetto di virilità, di quello che è maschile. Ora, la caccia è stato presa esempio di comunità del nord, nordica, come esempio di aggregazione tipicamente maschile, di comunità, cameratismo tipicamente maschile. Se fosse stato fatto da noi, magari poteva essere usata una partita di calcio, per dire, un rito aggregante specificatamente maschile, che può essere visto in questo caso anche come rito di iniziazione. Quindi io non mi sono trovato molto distante dall'elemento della caccia. È un pretesto per parlare appunto di amicizia maschile, amicizia maschile come queste di fronte a una notizia enorme, un sospetto enorme come quello della pedofilia, che tocca due amici, e come si può incrinare e riuscire anche a sopravvivere nonostante tutto.
La caccia però secondo me è una cosa in più, che è un'aggregazione non soltanto maschile, ma anche un'aggregazione dell'uomo nei confronti di una lotta, di una, in questi casi, insomma, negli ultimi secoli, una mimesi della lotta contro la natura, no? Ecco, ricollego questo al fatto che spesso nel film, quando viene fuori il casus belli, appunto, il protagonista dice: io non so, mi credi malato? C'è una continua sottolineatura del fatto che e questa cosa è una cosa che potrebbe fare una persona malata, e poi a un certo punto questa cosa non viene più tirata fuori. E a me è venuto in mente che di nuovo ci potesse essere questo rapporto con la natura, come c'è nella caccia. Il fatto che secondo me ne stiamo parlando comunque vuol dire che il film, che magari potrebbe essere accusato di essere molto da subito terribilmente sbilanciato nei confronti del protagonista, perdendo un po' delle altre parti, comunque ci fa riflettere.
Sì,
questa
no,
è una bella cosa.
È un film che sposa un punto di vista, e già da subito non vuole essere ambiguo o morboso, vuole essere molto chiaro. Fa capire già da subito che lui non è colpevole delle accuse ascrittagli e in più questo dimostra anche il fatto che il tema della pedofilia è appunto quasi secondario, perché si affastellano altre suggestioni e fascinazioni. Non ultima, anche secondo me, e non meno importante, il fatto che comunque vedere l'universo infantile non come un universo, come viene detto anche da una delle insegnanti dell'asilo, i bambini dicono sempre la verità. Non è vero. E quindi tutto quello che questo può comportare in un contesto adulto, come può incrinare tutto ciò, questa credenza in una struttura, in una società adulta e oltretutto di una piccola comunità.
Sì, anche
no, è affascinante,
è
molto
affascinante. Sì, affascinante.
Il film è un film classico, cioè non aspettiamoci grandissime sorprese, però
anche sperimentalismi,
esatto,
di qualche tipo.
E anzi, meglio che non ci siano sperimentalismi. Vinterberg non fa neanche quello per cui è diventato famoso, insomma, è stato... È inutile ricordare che Vinterberg con Festen è stato la croce delizia dei cinefili, colui che ha dato il via alla breve e illusoria stagione del dogma, facendo un film comunque che io ho un po' paura a rivedere, perché ho paura che non mi piaccia, o anche paura che mi piaccia come la prima volta. Quindi
è vero,
tento un attimo di allontanare l'idea di poterlo rivedere. Comunque è un film che alla sua uscita fece parlare molto di sé. Ecco, lui non cambia molto da quello, diciamo che mette la macchina da presa, tiene la macchina da presa un po' più stabile, quindi non fa il dogmatismo, però nella sua classicità, nel stare legato proprio alle spalle del personaggio, riesce a essere fisico, riesce a essere complesso, pur sposando un punto di vista molto ben definito, e riesce anche a dare, secondo me, una grandissima zampata nel finale, con un finale poco conciliante o consolatorio, ma anche
proprio come il finale dell'altro film di cui parleremo, hanno
esatto,
in comune il finale
esatto,
da
esatto.
questo punto di vista sì, bello. Ecco, posso dire, rispetto a un film di cui abbiamo già parlato, un tipo di finale che è completamente all'opposto di quello di Argo.
Esatto.
Che invece vuole chiudere. Qua i finali dei film di cui parliamo, Il sospetto e Tra poco La sposa promessa, invece lasciano aperti. E infatti, secondo me, parliamo di due film di cui stiamo continuando a ragionare mentre ne parliamo.
E questo è bello, eh? Questo è bello, è la bellezza del cinema. È la bellezza del cinema che ci attanaglia tutti.
Ho voluto mettere un altro, perché siccome ci sono gli Swans venerdì, allora ho voluto
bene,
mettere...
Però dopo ci mettiamo questo.
Lo mettiamo qua in chiusura, guarda.
Allora, Vinterberg, prima di questo film, ha fatto molto spesso delle puttanate. Una di queste puttanate era di Ruendi, che aveva però l'unico merito di avere una colonna sonora solamente a base di zombie. Se noi stasera ci ascoltiamo un po' di zombies, questa è Imagine the Swan. And I did not recognize you, girl. Questi erano gli Zombies con la canzone Imagine the Swan. Era molto DJ, eh?
Eri molto DJ, dovresti fare la radio. Noi vi invitiamo a votare per Dammi solo un minuto mandando una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un SMS al 348-7649-289.
Ma anche
non
per commentare
chiamare,
il film,
non fatevi chiamare, perché
no,
cioè, offritevi volontari,
sì,
tanto...
No. Noi siamo qua, cioè...
No, poi dice facciamo i nomi, no, si sentono chiamati in causa,
no,
dai.
Comunque anche per commentare il film, avete visto Il sospetto? Avete visto La sposa promessa? Il sospetto ne abbiamo appena parlato, La sposa promessa andiamo a parlare, ma prima
eh sì,
È arrivato il momento.
È arrivato il momento in cui noi possiamo dirlo. Noi di solito, quando vi insuffliamo dei trailer, proviamo del piacere sadico.
Sì.
Questa volta invece soffriamo con voi.
E anche perché l'abbiamo visto tante volte. Ma perché al cinema passa molto spesso.
Ti posso dire una cosa, che io l'ultima volta che è passato al cinema ho fatto una cosa terribile. Cioè non c'erano ancora le luci tutte spente, non c'era neanche tanta gente.
Hai spernacchiato?
No. Ho riacceso il telefono.
Non ci credo.
E ho tipo fatto delle cose con il telefono per la durata del trailer, perché non riuscivo più a sostenerlo.
Anche perché il trailer magari dura anche un'ora e mezza, non mi ricordo. Ma diciamo hai la percezione medesima di Andrei Rubliev di Tarkovsky, più o meno.
Esatto, chissà che effetto fa ad ascoltare soltanto il trailer di un film francese che... Tommy, guarda, secondo me ti posso dire una cosa.
E sai che a me piacciono tutte le cagate.
Fai andare francese. Il proiettore, per favore, grazie. Grazie, Tommy.
Prego, vado.
Sì. È una cosa terribile, perché secondo me questi film francesi qua che vogliono fare ridere...
Ma però con intelligenza.
Mamma mia.
È un po' commedia americana.
Troppo amici!
È laggiù la macchina.
Vi piace un'ambientazione familiare?
No, mi spiace.
Ecco a voi i Marciano.
Ah, Natalie!
Il
come
padre.
Rocky.
Sì.
Buonasera.
Beh, però ci sono delle brave attrici.
Ma vabbè.
La madre.
Le attrici francesi bisogna lasciare.
Non si regge. Il fratello della madre. E c'è anche il ragazzo della sorella della madre.
Ma questo non sarà mica il protagonista di Quasi Amici?
Vi conoscete da molto?
No.
Questo è il nonno del figlio del padre.
Il papà del papà.
Che simpatico.
E la palla di pelle di pollo?
Perché devono andare tutti a cena dal fratello della madre.
Oh. Attenzione, usanze yiddish.
Con la moglie del fratello della madre.
Oh, no! Non avete trovato una babysitter?
Buonasera. Per non parlare della sorella minore.
Jean-Pierre, tua sorella si è persa di nuovo e al distributore.
Ma non ci credo.
È lui mio fratello, vedrai, è simpaticissimo.
Come fai a perderti sempre?
Oh, è incredibile, Tommy, non è simpatico.
Mamma mia. Anche, vedi, anche il fidanzato lo dice.
Quando con la moglie del fratello della madre.
Bambini simpatici.
Lo sai che quando sposi una donna sposi anche la sua famiglia.
Balli di gruppo.
Non abbiamo più intimità.
Senza contare che il fratello della madre si converte all'ebraismo sotto l'influenza della moglie, mentre la nuora del nonno del figlio del padre, cioè la sorella, nasconde una famiglia di immigrati clandestini.
Calma, calma.
Siamo in tangenziale, non vorrei lasciarvi qui. Ehi, la mia giacca.
È molto contorta. Mi fai uno schimino dopo per...
Sì, sì, te lo faccio. Te l'ho tatuato sul petto, lo schimino di Troppo Amici.
Padellate.
Troppo Amici.
Ma Bruno, che stai facendo?
Niente, pensavo fossimo in partenza.
Ah! Non restate del caffè?
Sì, grazie. Io prenderei un decaffeinato. Veloce, veloce.
Bellissimo. Dai registi di Quasi Amici, Troppo Amici.
Troppo Amici, un film che secondo me Tommy...
Guarda,
non andremo a vedere.
Io, guarda, con tutto il bene che voglio... fondamentalmente alla cinematografia transalpina, penso proprio che stavolta non andrò a vedere.
Guarda,
almeno,
ti giuro,
se vogliamo andare insieme,
no,
magari
no,
facciamo
no.
delle chiacchiere, no, tu accendi il cellulare,
se poi lo spengo.
Ma sì.
No, Tommy, guarda, ti dico questo, io la prima volta che l'ho visto sono rimasto basito.
Quante volte l'hai visto?
Non sto scherzando, l'ho visto almeno 8 volte.
Io sì, 5-6 sì.
Mamma mia. Che palle. Era il trailer di Troppo Amici, un film che non andremo a vedere.
Peccato. Peccato,
peccato, peccato, ma peccato. Noi dobbiamo rinunciare, abbiamo anche una vita, cioè
sì,
non
abbiamo
che...
una vita. Poi sai, sei sempre incerto, cioè andiamo a vedere
sulla
dei
vita,
film,
dici?
Che ne so, andiamo a vedere un film di, per dire, Martin Scorsese o Troppo Amici. Vediamo.
In effetti è una dura scelta, Ce la prendiamo calma oggi.
Sì, sì, fuori piove. Noi siamo qua al calduccio. Io e Francesco ci stringiamo,
no,
per
no,
farci caldo.
No, non è vero, c'è caldo.
E diventiamo barzotti.
No! Gli Zombies con She's Not There.
Che gran gruppardone erano gli
gruppardone
zombie.
Mi piace, penso che sia anche un paese in provincia di Troffarello,
di, no,
sai?
No, pensavo di Bressanone,
no,
gruppardone,
no, no.
Bressanone. Bene, noi siamo Francesco e Tommaso e questa è Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Voi, un pochino, dobbiamo fare proprio la ramanzina, la tirata d'orecchie.
Tipo Carmencita, dov'è?
Esatto, perché non urla Francesco scrivendo la caratteri cubitali? Fatevi sentire anche tipo solamente un oh, tipo un messaggio così.
Tipo
così.
Oh.
Oppure ci siamo.
Ci siamo.
Tipo la curva, non so.
Fate la ola da casa.
Anzola Emilia c'è.
E dite ai vostri amici che la ola di Seconda Visione per voi.
bello quando sei così
papale, papale.
Papa Giovanni. L'aveva detto un'altra persona che aveva come mito personale Papa Giovanni.
Vabbè,
non mi ricordo esattamente.
Vabbè, non
chi.
Importa, era uno dei Fantastici
Cinque. L'usato sicuro, l'ho usato sicuro.
Il prossimo film di cui parliamo, secondo e ultimo in scaletta, è un film israeliano, diretto da Rama Barshtin.
Bello,
presentato
quando hai
a
l'accento di Tel Aviv così forte.
No, ma perché è un po' Tel Aviv sud.
Ah, ecco.
Perché Tel Aviv non è più Rama Barshtin.
Ma quando esci dalla tangenziale?
Quando esci dalla tangenziale, dopo il Cosceraro, dopo okay. Lo superi.
Ah, no, ho capito.
Lì, quella.
Sì,
perché
sì.
Hanno fatto lo svincolo nuovo.
Sì, sì, ma
è presente?
Beh, tra l'altro ce l'aveva raccontato il dottor Noto.
È vero. Sì. Quindi ci immergiamo all'interno della comunità chassidica, si dice. Cioè...
Sì, sì, ho visto anche uno speciale su Sky.
Epstein sulla comunità sposò chassidica. La sua terza analista. Le aveva spesso confessato i suoi sentimenti per lei e lei sembrava attribuirli a un transfert, ma un giorno lo lasciò di stucco.
Credo sia meglio che noi concludiamo il trattamento. E credo anche che dovremmo prenderci un consistente lasso di tempo. E poi, se proviamo la stessa cosa, credo che potremo cominciare a vederci di nuovo socialmente.
Nel pensiero di Epstein, quella era un'unione benedetta dal cielo. Ecco finalmente una donna che lo comprendeva.
Tu conosci ogni mio segreto, ogni sfumatura della mia psiche. Non c'è sentimento o desiderio che io non ti abbia confessato in terapia.
Ora tocca a te esplorare me.
Sì, ma tutte le mie perversioni tu le accetti. La mia voglia di farmi legare, di guardarti con altre donne, di sentire i tuoi tacchi a spillo nella mia bocca.
Nessuno potrà dire che non sapevo in che cosa mi stavo cacciando.
I primi due anni furono fenomenali. Si trasferirono sulla West End Avenue. Lui scriveva, lei vedeva i pazienti, ma le disamine più acute erano per il lavoro di lui.
Beh, quello che resta addosso è il tuo totale isolamento, la tua paura della gente, il tuo panico dell'intimità, ecco perché la tua vita reale è così caotica e ciò che scrivi è molto più controllato e stabile, insomma non sei capace di...
Sì, e tutto andò benissimo, fino a quando Helen non rimase incinta e divenne madre. Da allora in poi, quasi fosse stata toccata dal soffio divino, divenne all'improvviso ciò che Epstein definiva rabbiosamente un'ebrea, al cubo.
Io mi pento molto di averti ascoltato e di non averlo fatto circoncidere.
Ma sei matta!
Beh, lo possiamo ancora fare.
No, noi no, ormai è troppo grande.
Oh, certo, già,
ma
adesso è troppo
prende?
Grande.
Ma sembri una fondamentalista cristiana, solo che sei ebrea.
Io vedo il viso di mio padre in Hillel.
Hilliard? Si chiama Hilliard. Non lo abbiamo chiamato Hillel come un rabbino. È Hilliard Epstein.
No, io sono stufa del tuo cinismo snob. Ci sono valori nella tradizione. Io non credevo che avesse significato, ma ora che sono madre ne ha. Io non vedo solo significato nell'ebraismo, ma vera bellezza.
Helen, tu sei una scienziata.
Anche Einstein era uno scienziato ed era un ebreo ed era religioso.
Helen si era sobbarcata l'obbligo della preghiera quotidiana. Gli ebrei, naturalmente, temendo un Dio implacabile e vendicativo, rendono lode e grazia per ogni cosa.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri agafen. Amotzilech min haretz. Vetzivanu leadlich ner shel shabbat borei peri ha pompino.
E un giorno avvenne l'inevitabile. Un paziente di Helen, un israeliano, che era andato da lei depresso per l'abbandono della moglie, catturò il cuore di Helen.
Credo sia meglio concludere il trattamento e prenderci un consistente lasso di tempo. E poi se proviamo ancora la stessa cosa, credo che potremmo cominciare a vederci di nuovo socialmente.
Questa scena che abbiamo fatto ascoltare è tratta da Harry a pezzi di Woody Allen e tocca in altro modo i temi veramente che vengono toccati dal bel film La sposa promessa. Presentato a Venezia con successo.
Con grande successo, tanto da vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Ada Ciaron.
Siamo in una famiglia ortodossa di Tel Aviv, meglio, siamo in una comunità ortodossa di Tel Aviv. La sorella più grande di Shira muore.
Esther
muore di parto. Il bimbo nasce, ma questa tragedia, questo lutto fa allontanare le nozze già in preparazione o quasi di Shira, la figlia più giovane di questa famiglia. Quando la madre di Shira viene a sapere che il genero, dopo un po' di tempo, vuole sposarsi con una donna ebrea belga e quindi portarsi via anche il figlio, quindi il nipote della persona di cui stiamo parlando, decide veramente che probabilmente è l'altra figlia che il genero deve sposare. In questo modo la madre di Shira riesce ad avere tutto accentrato intorno a sé. Interessante come nella sposa promessa, nonostante ci sia apparentemente una dimostrazione del potere patriarcale, poi è un film che parla del potere di donna, in particolare di una donna, la madre di Shira.
Del resto l'ebraismo si trasmette per via materna.
Sì, 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 sì.
Quindi, cioè, i film di Woody Allen hanno sempre insegnato, la madre di una famiglia ebrea è una madre molto presente. Insomma, ricordiamo l'episodio di New York Stories della madre nel cielo di Woody Allen, che controlla ogni sua azione. È questo, è una fine tessitrice di tutte le vicende di tutta la famiglia. È una presenza meno visibile, però nell'angolo sempre ben presente. Allora, io questo film, quando sono uscito, o durante la visione, sono rimasto un po' spiazzato, perché era un film che raccontava una comunità ultra-ortodossa come quella chassidica, una comunità che ha regole per come vestirsi, per come mangiare, per come cucinare, le donne non devono mai mostrare i capelli, insomma, un qualcosa che avvicina molto al fondamentalismo anche di altre religioni, e non a caso comunque Le comunità ortodosse sono anche quelle che hanno compiuto atti tipo l'omicidio di Rabin, per dire. E quindi sono rimasto un po' sconvolto, perché mi aspettavo uno sguardo polemico o fortemente critico nei confronti della comunità che si era scelto di raccontare.
E invece noi stiamo nella comunità.
Esatto.
E basta, prendiamo tutto per dato. E la cosa bella e stimolante del film è che noi, magari in particolare io e Tommy, che non abbiamo fatto i compendi di studi delle religioni, ne sappiamo il giusto, e i registi del film, gli autori del film, non ci spiegano assolutamente niente.
Ma infatti, era, ripensandoci, era fin troppo facile fare la solita critica qua, senza prendere posizione, o apparentemente senza prendere posizione. Si racconta la comunità, e qualcosa di ulteriormente più sottile, ovvero sotto la mole di regole, di riti, di ritualità, c'è un rito per qualsiasi cosa, un canto per qualsiasi cosa, il rabbino supervisiona tutto, anche chi si deve sposare e chi no, e nonostante tutto, nonostante la chiusura anche verso l'esterno, perché noi l'esterno vediamo solamente interni degli appartamenti, non vediamo mai o pochissime scene all'aperto, nonostante questo i sentimenti sotto ci sono e bruciano, e come se bruciano.
Infatti una cosa bella che mi ha fatto venire in mente quello che hai detto tu è che l'ansia gioiosa delle ragazze che si devono sposare è sincera. Cioè, nonostante i matrimoni siano combinati, siano matrimoni con persone che loro praticamente non conoscono, se non con precisi rituali, da notare come ogni volta che c'è un incontro c'è una bevanda,
sì,
da bere, che sia il succo di frutta, il tè o qualcosa, viene portata sul vassoio. Degli incontri che sembrano poi tornare ai metodi e agli schemi di corteggiamento dei secoli andati, insomma. Però gli autori, come dicevi giustamente tu, non hanno uno sguardo critico nei confronti della gioia di queste ragazze, ce la mostrano come vera,
sì,
e quindi
sì,
noi non dubitiamo che sia vera.
No, ma infatti, anche perché si vuole raccontare più che altro l'educazione sentimentale di una ragazza di 18 anni e che deve capire cos'è l'amore, cosa si prova, la natura dei sentimenti. Non è ovviamente tutto questo all'interno di una comunità vagamente un po' rigida, ma non è quello il fine. Il fine è la protagonista Shiri, che è incredibilmente interpretata veramente da Ada Si Aaron, che ha una un volto, uno sguardo che difficilmente si possono dimenticare in questa stagione, difficilmente si potranno dimenticare, insomma, con uno sguardo, un'occhiata, riesce a dare il senso a tutto e far sì che il film sia un film molto sottile, che usa tendenzialmente alla fin fine pochi dialoghi, ma è molto evocativo.
Esatto.
E anche insomma aiutato da una regia che fa anche delle inquadrature non banali un suo punto di forza, anche se quei fluo ogni tanto suonano un po' strani.
Ecco, allora, forse la cosa che ci ha lasciato perplessi entrambi è una fotografia. Come definire? Una fotografia molto luminosa.
Sì, sovraesposta quasi.
Sovraesposta.
No, che in realtà alterna poi il chiarore agli interni anche molto scuri.
Sì, quindi molto estrema, diciamo.
Sì.
Con poi dei punti di luce fatti quasi a flu. È difficile da spiegare.
Sì, sì, però tipo il discorso di Berlusconi quando è sceso in campo.
Però sono in certi punti dell'inquadratura.
Esatto, esatto. Non lo so.
Quindi forse semplicemente la lente unta è quella.
O la lente unta, o la regista era una fanatica di Sokurov, tipo madre figlio voleva, però col fatto che non è neanche insistito... lascio ulteriormente perplessi, perché uno ne facesse un uso ogni inquadratura, dici vabbè, barocco.
Sì, invece non...
invece è una regia molto asciutta, molto suggestiva, bellissime inquadrature che sfruttano in maniera ammirevole, trovo, anche lo schermo, proprio il CinemaScope, e insieme a questa cosa che forse magari per la componente ovattata della comunità chiusa che vuole, ma queste sono le pontifiche mentali che mi sto facendo io adesso.
Bello, pontifiche mentali.
Però la pontifica mentale,
quelle pontifiche che ti fanno diventare cieco a un certo
sì
punto.
Alla fine o ti fanno suonare da Dio la chitarra a seconda dei casi.
Beh, è un film, come ha detto un nostro collega, bello e difficile, e noi sposiamo
ma non noioso, perché sono due film molto difficili. Abbiamo parlato,
sì,
prima di film non leggeri, perché comunque insomma si mettono in campo una grande partecipazione e un grande sforzo da parte dello spettatore a seguire e a farsi coinvolgere il giusto, perché alla fine prendono. Però per niente noiosi, cioè dove si esce veramente belli ricchi.
È vero, e questo è più difficile, forse anche
sì,
per una questione di distanza,
sì,
culturale. Però da vedere, interessante anche l'edizione italiana, che ovviamente è doppiata, ma che lascia alcune parti, soprattutto di canti, in originale. Caro Tommy, sono arrivati i voti per Dammi solo un minuto.
E intanto in sottofondo c'è una delle canzoni più belle della storia, ovvero Time of the Season, sempre degli immarcescibili zombies.
Massimo, scrivi via mail che sia Francesco a fare Dammi solo un minuto con entrambi i film. Approfondimento antropologico sui paesi scandinavi o scandinavi. Vorrei si approfondisse il tema dell'iniziazione e magari qualche concetto chiave anche sull'ebraismo e la questione israeliana. Può andare, certo, Massimo.
Beh, in 60 secondi, secondo me, guarda, se ci riesci, io giuro qua che attacco un poster di Francesco Locani in camera mia. Io l'ho detto,
Vabbè.
Io un poster di te che fai tipo yeah.
E tua moglie è d'accordo rispetto a questa cosa?
Secondo me potrebbe essere d'accordo.
Vabbè, speriamo.
Ma alla fine, se ascolta Dammi solo un minuto con te che fai una performance del genere, non può che essere d'accordo.
Certo, certo. Carmencita invece si limita a urlare il mio
Francesco! Francesco!
Grazie, Carmencita. Sembri un po' Nanni Moretti, però.
Te lo meriti, Francesco! Ciao, sono Francesco Locale. Grazie, Carmencita.
E Claudia vota me per il sospetto. Quindi per il momento come siamo? Che devo farli tutti e due?
Allora, tendenzialmente sì.
Benissimo.
Come dire, però devi fare anche una piccolissima così carrellata sulla questione israeliana e la questione dell'iniziazione scandinava.
Va bene, va bene.
E anche magari dei vichinghi, già che ci sei.
Guarda, se mi avanza un po' di tempo lo faccio volentieri.
O i fenici, piglia la larga.
Nel frattempo, sì, gente che naviga, ho capito. Nel frattempo voi votate a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289, tiratemi fuori da...
Il pezzardone del gruppo Ardone.
Cavoli, Tommy, mi tocca farlo.
Temo proprio di sì. Però io vorrei
forse
veramente...
anche un po' di febbre.
No. Vorrei però fare dei complimenti alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Noi le abbiamo un po' ammoniti. Le abbiamo detto: uè, cosa state facendo? Non vi fate sentire? Brum! Tutti i voti per te.
Parapam.
Tutti i voti per te.
Se erano per te, eri qua che mugnavi come
ovvio,
disgraziato.
Ovvio, dicevo, potevano stare fermi a casa.
Capovaro, vado?
Sono Francesco Locale.
Caro amico Francesco, vadi. Ebbene sì, finalmente è toccata a lui parlare di due film, di questioni politiche, di questioni di iniziazione, di caccia, di pesca e di navigazione. Solo lui può riuscirci. Se ci riesce, gli attacco il poster in camera. E Francesco, sei pronto?
Sono nato pronto, come dice qualcuno.
Sei vichingo, sei finicio, sei Francesco, vai.
La sposa promessa, il film della Barstein, racconta di Shira, una ragazza di una famiglia ebrea ortodossa che si trova costretta a sposare il genero per volontà di una madre burattinaia. La questione israeliana non viene assolutamente presa in considerazione, perché tutto rimane all'interno di questa comunità, in un film teso, molto bello, e che nonostante le differenze culturali riesce a conquistare lo spettatore senza fatica e coinvolgendolo anche con mille domande. L'altro film di cui abbiamo parlato invece è Il sospetto, titolo originale La caccia. La caccia è quella attorno a un sospetto pedofilo interpretato da Mads Mikkelsen, vincitore del premio come miglior attore a Cannes. È tutto ambientato in un piccolo paese della Danimarca. L'iniziazione probabilmente è quella della caccia, l'iniziazione è quella alla vita adulta, una vita che da un lato offre grandi solidarietà, soprattutto maschile e virile, e magari anche protezione, però dall'altro, al primo possibile disordine, vede la comunità stessa scatenata contro il protagonista fino al finale.
Ragazzi, è ufficiale, forse sono costretto ad attaccare il poster di Francesco Locale. Veramente, sono forse costretto a mettere il poster e devo spostare il mio Kandinsky.
Volevo ringraziare il mio allenatore.
Sì, veramente, complimenti Francesco, ucci. Guarda, voglio mettere questo Dammi Solo Un Minuto come suoneria anche del cellulare.
Ma tutto?
Così. Però la voglio rifare con la mia voce, con la mia imitazione. Ciao, sono Francesco Locale e vi parlo di iniziazione questione ebraica. Bravo, complimenti.
Sono affaticatissimo, avrò tipo almeno 37,3.
Ma difatti, guarda, per questa ragione, col fatto che sei così affaticato, dobbiamo dare anche l'annuncio che la prossima settimana seconda visione non c'è, perché Francesco...
Sono affaticato troppo.
No, seriamente, e non tanto per l'affaticamento di Francesco, ma approfittiamo per ricordare che la prossima settimana seconda visione si prenderà una lievissima pausa, perché dobbiamo andare a Hollywood. Non all'Hollywood in Viale Como,
a Hollywood.
Quindi torneremo la settimana successiva, vale a dire l'11.
L'11, e saremo in campagna abbonamenti.
Saremo in campagna abbonamenti,
ci sarà una bella sorpresa che riguarda seconda visione, ma lo verrete a sapere.
Lo diremo prossimamente. Magari non il 4, perché ricordiamolo, il 4 dicembre, la settimana prossima, non ci saremo. Ma insomma, avremo modo anche per ricordarvelo via Facebook.
Nel frattempo c'è già Emanuele Rosso, che non è dall'altra parte del vetro, perché abbiamo trasmesso a porte aperte.
Esatto,
noi
a porte aperte in una concessionaria. Come va, Emma? Tutto a posto?
Ciao, tutto bene.
Bene, avete sentito lì anche Emma, che dopo sarà qui presente dopo il TG di... TG. Il,
vai tranquillo, Tommy.
Il giornale radio di Popolare con Questa è l'acqua. Allora, la settimana prossima escono un po' di filmetti che noi ovviamente recupereremo la puntata dell'11 dicembre, vale a dire Lawless, il film scritto da Nick Cave, che firma anche la colonna sonora, con figaccioni vari come protagonisti.
E poi l'altra grande uscita di cui parleremo nella puntata dell'11 sicuramente è Moonrise Kingdom, una fuga d'amore, il film di Wes Anderson, che vede la luce delle sale il 6 dicembre, quindi insomma sarà...
E poi c'è dai registi di Little Miss Sunshine, Sparkle, noi non andremo a vedere.
No, guarda, neanche sotto tortura.
Peccato, peccato.
Volevamo andare a vedere Dracula 3D, ma purtroppo è in un cinema solo, che però tu non sai qual è, cioè tu mandi un messaggino e poi a un certo punto ti mandano delle indicazioni stradali per raggiungerlo.
Sì.
Dentro c'è Asia Argento che spaccia metanfetamine,
sì.
Questo è un
è
po'...
anche un po' tipo l'Hobbit. Poi c'è un nano,
no, quello
che
è Dario Argento,
ti guida la strada. Pensavo fosse...
No, dai, non fare figuracce.
Tolkien.
No, non è Tolkien.
Però parlo uguale, parli in elfico.
Se l'avete visto, grazie Carmen Sita.
Bravo.
Se l'avete visto Dracula 3D, vi prego scriveteci, perché noi ci fidiamo anche del vostro occhio,
Un occhio in 3D, però.
Un occhio in 3D,
chiaramente.
Un occhio in 3D, però con la catarratta è una fortissima presbiopia.
Quella che ho io.
Un'età.
Sì. Allora, io direi che il tempo a nostra disposizione è scaduto. spero che vi siate divertiti. Continuate a, se volete, postare la nostra bacheca di, nella pagina di Facebook, è sempre aperta per scriverci secondavisione@gmail.com. A breve ripartirà anche il blog, quindi stay tuned.
Noi concludiamo con Beachwood Park, rimaniamo sempre con gli zombie. Se vi diamo appuntamento, allora vi ricordiamo alla settimana della campagna abbonamenti, perché il prossimo martedì non saremo in onda.
E da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana e a risentirci
a martedì tra due. Ciao.